Amici carissimi, Ave Maria voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio e così cominciamo ad analizzare il sesto comandamento nella sua formulazione catechistica non commettere atti impuri, quindi una terminologia più generale, che trova il suo contesto biblico, quindi nei testi di Esodo 20,14 e Deuteronomio 5,17. Avete, che poi, soprattutto poi, in modo più specifico, in Matteo, capitolo 5, versetti 27-28, che poi è il ben noto discorso della montagna, dove Gesù afferma: avete inteso che fu detto non commetterai adulterio, quindi rifacendosi a questi ben noti testi biblici dell'Antico Testamento, di Esodo e Deuteronomio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio in cuor suo. Quindi il Signore indica, ecco, tutti gli aspetti del sesto comandamento, non soltanto quelli concernenti il corpo, ma ne estende il significato, includendo nella sessualità la relazione con l'intimità dell'uomo e della donna. La sessualità, in realtà, costituendo una dimensione essenziale dell'essere umano, ne comprende in effetti non solo il corpo ma anche lo spirito, quindi non è un fatto puramente corporale o biologico, quindi non si riduce all'ambito della passione adulterina tra il maschio e la femmina, ma poiché si è uomo o donna, nel profondo della struttura dell'essere personale, la relazione sessuale completa l'intimità della persona. Ecco, in questo senso la sessualità umana si pone in relazione con il mutuo amore fra l'uomo e la donna, motivo per il quale essa esige il dovuto rispetto dell'altro sesso. Vediamo, ecco qui, cito il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2332. La sessualità esercita un'influenza su tutti gli aspetti della persona umana, nell'unità del suo corpo e della sua anima. Essa concerne particolarmente l'affettività, la capacità di amare e di procreare e, in un modo più generale, l'attitudine a intrecciare rapporti di comunione con gli altri. La prima descrizione della Bibbia narra dell'uomo nella sua solitudine, prima della creazione della donna. A quel punto, però, ecco, Dio fissa questo principio: non è bene che l'uomo sia solo. Segue subito la decisione divina di creare la donna: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Il Signore plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. E qui ci sorprende davvero questa gioia dell'uomo, e notiamo proprio questa gioia dell'uomo quando vede la donna e scopre che gli somiglia. Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. E Dio sigillò il loro incontro con queste parole che fissano la natura del matrimonio. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Da questa prima coppia, dunque, derivano tutte le generazioni umane. Ecco, Giovanni Paolo II, in un'udienza generale, proprio agli inizi del pontificato, quindi 7 novembre del 79, nel commentare questa pagina della Rivelazione in cui si narra la gioia dell'uomo Adamo nel vedere la moglie Eva, afferma: in questo modo l'uomo, per la prima volta manifesta gioia fino a esaltarsi per qualcosa per cui fino a poco prima non aveva motivo, cioè per la mancanza di un essere a lui simile. La gioia per un altro essere umano, cioè per il secondo io, emerge dalle parole dell'uomo, pronunciate nel vedere la moglie. Tutto ciò aiuta a fissare il significato pieno dell'unità originaria. Le parole qui sono poche, ma ciascuna è di grande importanza. Ecco, ambedue, diciamo, le narrazioni della creazione, contenute nei primi due capitoli della Genesi, descrivono l'origine dell'uomo e della donna, cioè presentandoli come coppia, quindi meglio ancora, diciamo, la narrazione li rappresenta uniti in matrimonio. Come afferma anche Giovanni Paolo II, l'uomo e la donna sono stati creati per il matrimonio, così che è possibile definire l'essere umano come un essere sponsale. E poi il Papa aggiunge, quando la Genesi parla di aiuto, non si riferisce soltanto all'ambito dell'agire, ma anche a quello dell'essere. Questo è molto importante quello che dice il Papa. Quindi femminilità e mascolinità sono tra loro complementari, non solo dal punto di vista fisico e psichico, ma anche proprio dell'essere, quindi ontologico. Cioè è soltanto grazie a questa dualità del maschile e del femminile che l'umano si realizza pieno. E con la definizione dell'uomo, cioè come un essere sponsale, il Papa vuole affermare che la rivelazione mostra che la vocazione originale dell'uomo e della donna è il matrimonio, così che coloro che non si sposano lo decidono per ragioni ben diverse. Ecco, alcuni infatti meritano l'elogio di Gesù Cristo perché rinunciano al matrimonio per motivi molto nobili, com'è l'amore per il regno di Dio, com'è appunto il dedicarsi con un cuore indiviso, il dedicarsi in modo totale per il regno di Dio, per il Signore. Quindi, questo è un concetto molto importante che dovremmo, ecco, tenere presente, la sessualità abbraccia, ecco, la totalità della persona, cioè si è uomo o donna, fin dalla realtà più profonda del proprio essere. Quindi vedete che uno studio, diciamo, completo della sessualità umana non si ferma alla capacità generativa, né ha come unico scopo il piacere, ma comprende quantomeno, diciamo, sette ampi aspetti che potremmo così individuare. Quindi l'aspetto cromosomico, cioè l'essere uomo o donna dipende dal numero di coppie di cromosomi presenti nella costituzione propria dell'embrione. Morfologico, cioè i corpi del maschio e della femmina differiscono nelle rispettive membra, non solo negli organi genitali, ma anche in altre specifiche differenze somatiche. Razionale, cioè l'essere umano vive la sessualità non solo a livello istintivo ma anche razionale, è così forte la carica razionale della condizione sessuata dell'essere umano che questi ha addirittura fatto scienza della sessualità. Poi volontario, per questo motivo l'uomo e la donna sono responsabili dei propri comportamenti sessuali e delle loro conseguenze. Affettivo sentimentale, cioè la sessualità umana non è meramente biologica, non è solamente biologica, ma ha una relazione molto diretta con l'amore. Piacevole, cioè l'esercizio della sessualità, è fonte di uno dei maggiori piaceri dell'uomo e della donna, e non solo di un piacere dei sensi, ma anche di un piacere concreto ed emotivo. E poi procreativo, cioè ecco, una delle finalità più importanti della sessualità è la procreazione di nuove vite, fini essenziali, fini, qui parliamo di fini essenziali. Questi aspetti, diciamo, che si integrano, si armonizzano unitariamente nella sessualità umana in modo che non è possibile separarli senza violentare il loro significato più profondo. Pertanto, separare uno di questi aspetti dagli altri significa vulnerare e stravolgere la sessualità. Per esempio, non so, rinunziare alla razionalità e all'emozione affettiva comporta la caduta nella irrazionalità dell'istinto, cioè, capite? A sua volta, non so, eliminare il piacere significa mutilarne il significato e viverla in modo inumano. Così, allo stesso modo, escludere la procreazione è violare la sessualità e negarne alla radice il frutto naturale che consegue al suo esercizio. Quindi l'uomo e la donna vivono la diversità della dimensione della loro sessualità, ognuno nella propria specificità, ma in modo complementare. Mascolinità e femminilità stanno in relazione una con l'altra, in modo che la sessualità perfetta si vive in coppia nell'ambito del matrimonio da cui prende origine la famiglia. Il Catechismo della Chiesa Cattolica a tal riguardo si esprime così: spetta a ciascuno uomo-donna riconoscere e accettare la propria identità sessuale. La differenza e la complementarità fisiche, morali e spirituali sono orientate ai beni del matrimonio e allo sviluppo della vita familiare. L'armonia della coppia e della società dipende in parte dal modo in cui si vivono tra i sessi la complementarietà, il bisogno vicendevole e il reciproco aiuto. Quindi Catechismo numero 2333. Diciamo qualcosa adesso sulla virtù della castità. Ecco, la castità è una virtù morale, una virtù cioè umana e cristiana, cioè come virtù umana non si riduce al dominio della sessualità così che l'istinto resti sottomesso alla ragione e alla volontà, c'è anche questo aspetto, ma produce anche i suoi effetti nell'unità della persona, cioè intesa come un essere corporale e spirituale. Come virtù cristiana, ecco, si aggiunge all'unità della persona come un dono divino che chiama l'uomo e la donna alla personale donazione d'amore nel matrimonio. È quindi possibile affermare che la castità è propria di ogni uomo e di ogni donna, anche se vissuta in modi diversi dalle persone celibi e da quelle sposate. Il celibe e la nubile vivono la castità in quanto il dominio della sessualità integrata nell'unità della persona li orienta all'amore tra uomo e donna. Se decide di non sposarsi per il regno di Dio, il celibe, la nubile, dona a Dio, ecco, il suo amore indiviso per le esigenze del suo regno, per il Vangelo. Da parte sua, la castità nel matrimonio si compie, diciamo, nella coniugalità e vissuta come unione amorosa e sponsale. Quindi, vedete, la castità sia dei celibi che degli sposati è in relazione con l'amore. Ecco, questa dottrina è confermata dal Magistero della Chiesa, ecco, per esempio il Catechismo della Chiesa Cattolica con un brano della dichiarazione, quindi della dichiarazione persona umana, della Congregazione per la Dottrina della Fede, insegna: tutti i fedeli in Cristo sono chiamati ad una vita casta, secondo il proprio stato di vita particolare. Con il battesimo il cristiano si impegna a dirigere la propria affettività secondo la castità. Essa deve distinguere le persone nei loro differenti stati di vita, le une nella verginità o nel celibato consacrato, un modo eminente di dedicarsi più facilmente a Dio solo, con un cuore indiviso. Le altre, nella maniera quale è determinata per tutti dalla legge morale, secondo che siano sposati o celibi. Ora, dato che quindi la sessualità è un istinto primario, è chiaro che essa esige, come rileva sempre lo stesso catechismo, nei numeri 2338-242, una forte ascesi, dice, per controllare le passioni, e richiede anche l'acquisizione del dominio di sé, in modo che la persona sia disposta a resistere alle tentazioni, ponendo in essere i mezzi adeguati al fine. Ecco perché allora, aggiunge il catechismo, la virtù della castità è parte della virtù cardinale della temperanza. E quindi, e questo è molto importante quello che dice qui, il dominio di sé è un'opera che dura tutta la vita, cioè non sarà mai possibile considerarla acquisita una volta per sempre. E lo sforzo richiesto, l'impegno richiesto può essere più intenso in certe fasi, cioè come quando si forma la personalità, cioè durante l'infanzia e l'adolescenza. E quindi per vivere la castità è necessario educare alla purezza, il che, capite, suppone, oltre al dominio della sessualità, la cura dell'integrità, cioè il preoccuparsi dell'integrità della persona e dell'amore per la persona che è o in futuro sarà il proprio sposo o la propria sposa. Allo stesso modo esige di coltivare le disposizioni al pudore e alla modestia perché l'istinto sessuale è assai forte, cioè questo è molto importante, no? È una delle cose che oggi sembrano proprio essere venute meno, questo pudore, questa modestia, e che è necessaria. E poi certo è necessario l'aiuto dei mezzi soprannaturali, quali la preghiera, la devozione alla Madonna, la frequenza dei sacramenti, insomma, è chiaro. Ma nonostante ciò, l'impegno per conquistare la castità non è facile e suppone uno sforzo per tutta la vita. Il catechismo dice, nel numero 2343, la castità conosce leggi di crescita, la quale passa attraverso delle tappe segnate dall'imperfezione e assai spesso dal peccato. A questo punto direi facciamo un breve break musicale, tra qualche minuto, tra alcuni minuti, ecco, riprenderemo la parola per cominciare a trattare l'argomento delle offese alla castità, quelle che sono le mancanze, i peccati contro la castità. Ma ci risentiremo, amici carissimi, tra qualche minuto circa. Rimanete sempre in ascolto di questo nostro programma. Allora, via col break musicale. Thank you. Allora cominciamo a trattare adesso dei peccati contro la castità, di diversa specie sono tutti peccati in quanto mancanza di fedeltà all'amore e quindi viene lesa, violata, ecco, la virtù della castità. I peccati più comuni sono quelli che nella morale cristiana si riferiscono alle diverse specie di lussurie. Il Papa Paolo VI ha emanato un importante documento su alcuni aspetti dell'etica sessuale, un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede Persona Umana, dichiarazione su alcune questioni di etica sessuale del 29 dicembre 1975. Si condannano tre peccati contro la castità, considerati gravi, a loro volta particolarmente frequenti, la cui moralità per di più purtroppo da qualcuno viene negata. Allora, queste circostanze hanno indotto la Chiesa a occuparsi. Ecco, si dice in questo documento, la Chiesa non può restare indifferente dinanzi a tale confusione degli spiriti, a tale rilassamento dei costumi, quindi riferimento alla morale. Si tratta quindi di una questione importantissima per la vita personale dei cristiani e per la vita sociale del nostro tempo. E la dichiarazione magisteriale, qui è proprio precisato nel numero 6, non intende trattare di tutti gli abusi della facoltà sessuale né di tutto ciò che implica la pratica della castità, ma considera l'urgente necessità di opporsi a gravi errori e a comportamenti aberranti e largamente diffusi. Si sofferma a esaminare i tre seguenti casi più comuni, cioè i rapporti prematrimoniali, l'omosessualità e la masturbazione. Circa i rapporti prematrimoniali. La morale cristiana ha come diciamo principio permanente, principio fondamentale, che il rapporto sessuale lecito è quello esercitato nell'ambito del matrimonio. La ragione di ciò è ovvia. Questo sia, ripeto, a livello di morale umana, sia di morale cristiana. E il matrimonio è lo stato che garantisce il pieno significato della sessualità fra l'uomo e la donna, perché la donazione piena della persona che caratterizza la vita coniugale è protetta soltanto nel matrimonio, posto che questo comporta l'impegno di donazione mutua, stabile ed esclusiva fra un uomo e una donna. È un fatto constatato che se la mutua donazione non è contratta con un impegno irrevocabile, ogni relazione non definitiva è fragile ed è esposta al capriccio di uno dei due, questo è chiaro. Il documento infatti precisa, al numero 7, per quanto sia fermo il proposito di coloro che si impegnano in tali rapporti prematuri, resta vero però che questi non consentono di assicurare nella sua sincerità e fedeltà la relazione interpersonale di un uomo e di una donna e specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci. E del resto l'esperienza quotidiana dimostra che la rottura del fidanzamento è un fatto frequente. Questi casi comportano di solito effetti dannosi, cioè oltre alle negative conseguenze psichiche, cioè fisiche e psichiche per entrambi, si corre il rischio che al rapporto segua una gravidanza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica evidenzia l'obbligo della castità tra i fidanzati, nonché i vantaggi di fare attendere la mutua donazione fino al matrimonio. Ecco, leggiamo nel Catechismo numero 2350. I fidanzati sono chiamati a vivere la castità nella continenza. Messi così alla prova, scopriranno il reciproco rispetto, si alleneranno alla fedeltà, alla speranza di riceversi l'un l'altro da Dio. Riserveranno al tempo del matrimonio le manifestazioni di tenerezza proprie dell'amore coniugale. Si aiuteranno vicendevolmente a crescere nella castità. In realtà, l'unità e l'indissolubilità del matrimonio è ciò che giustifica che la sposa doni al marito tutto il suo essere donna e a sua volta il marito doni alla sposa il suo essere uomo. È nel matrimonio e soltanto nel matrimonio che si giustifica che l'uomo e la donna si donino con amore e vicendevolmente ciò che di proprio hanno nell'essere uomo e donna. Questo per quanto riguarda i rapporti prematrimoniali. L'omosessualità, e penso che sarà l'ultimo argomento per oggi. Il peccato di omosessualità è un fatto contro natura perché violenta il senso stesso della sessualità umana. Cioè la ragione di questo peccato contro natura è che tanto la struttura del corpo umano quanto la psicologia dell'uomo e della donna sono improntate, sono caratterizzate, no, da questa differenza maschio-femmina, cioè nel senso differenza che li rende ambedue complementari nel corpo e nell'affettività. Nell'Antico Testamento l'omosessualità è chiamata abominio ed è punita con la morte. San Paolo sostiene che questo peccato è stata una delle cause della corruzione del popolo romano e afferma che la promiscuità sessuale determinò un intorpidimento, poiché uomini con uomini e donne con donne sfogarono passioni vergognose, così dice San Paolo, così comportandosi contro natura. Certamente l'omosessualità è un fenomeno complesso che oltre la morale coinvolge anche altri aspetti, il rapporto diciamo con la medicina e la psicologia. Il documento accenna questo tema in questi termini, al numero 8. Cioè, si fa una distinzione, sembra non senza motivo, tra gli omosessuali la cui tendenza derivante da falsa educazione, da mancanza di evoluzione sessuale normale, da abitudine contratta, da cattivi esempi o da altre cause analoghe, transitorio, almeno non incurabile, e gli omosessuali che sono definitivamente tali, cioè proprio per una specie di istinto, una specie di, cioè possiamo dire di possiamo parlare proprio di patologia, è quella, e qui parliamo naturalmente a livello di tendenza, guardate bene, stiamo facendo un discorso a livello di tendenza, allora cioè non a livello di pratica, cioè questo è chiaro che naturalmente, infatti cioè anche l'omosessuale è chiamato alla castità, cioè nel senso di dominare quella tendenza che rimanga come tale, non c'è colpa in quel caso, ma specie appunto quando, parlando di questa, questo secondo caso di omosessualità, dice la stessa dichiarazione al numero 8, nell'azione pastorale questi omosessuali devono essere accolti con comprensione, sostenuti nella speranza di superare le loro difficoltà personali e il loro disadattamento sociale. La loro colpevolezza sarà giudicata con prudenza, ma non può essere usato nessun metodo pastorale che, ritenendo questi atti conformi alla condizione di quelle persone, accordi loro una giustificazione morale. Cioè l'atto, la pratica no. Quindi, di conseguenza, in base ad argomentazioni bibliche, il Magistero riprova l'esercizio dell'omosessualità e la definisce come intrinsecamente immorale, cioè proprio al numero 8. Bene, e così ci fermiamo, amici carissimi, per oggi terminiamo la nostra catechesi, la nostra trasmissione, e vi ringraziamo per la cortese attenzione, e Ave Maria e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.